che il bambino tintinnava ovunque andasse, appesantito dal fardello della buona sorte. Ai servitori del palazzo piaceva scherzare sul fatto di poter sentire Mingia ancora prima che comparisse davanti ai loro occhi. Neja voleva fermare Mingia per togliergli i gioielli, preoccupato che potessero trascinarlo sotto l'acqua che ormai gli arrivava al petto. Ma il bambino si lanciò in avanti a tutta velocità, quasi fosse privo di peso. «Fermiamoci qui», disse Neja. Si erano avvicinati alle grotte più di quanto non avessero mai fatto. All'interno le bocche erano tanto buie che Neja non riusciva a vedere più in là di mezzo metro oltre gli ingressi. Le pareti, però, erano meravigliosamente lisce e risplendevano di milioni di colori diversi, simili a scaglie di pesce.
«Guarda!»
Mingia indicò qualcosa in acqua.
«È il mantello di nostro padre!»
Neja aggrottò le sopracciglia.
«Cosa ci fa il mantello di nostro padre sul letto del fiume?»
Il pesante indumento mezzo sepolto nella sabbia apparteneva senza ombra di dubbio a Yin Vaisra. Neja riusciva a distinguere il cimiero del drago ricamato in filo d'argento sul ceruleo acceso che soltanto i membri della casata Yin avevano il permesso di indossare. Mingia indicò la grotta più vicina.
«È venuto da lì!»
Un gelido e inspiegabile terrore si insinuò nelle vene di Neja.
«Mingia, allontanati da lì!» «Perché?»
Mingia, cocciuto e intrepido, avanzò verso la spelunca. L'acqua iniziò a incresparsi. Neja allungò la mano per tirare indietro il fratello.
«Mingia, aspetta!»
Qualcosa di enorme balzò fuori dall'acqua. Prima che una gigantesca onda si ergesse sopra di lui e lo sbattesse a faccia in giù, Neja vide una enorme figura scura, qualcosa di massiccio e avvoltolato su se stesso come un serpente. Il fiume non doveva essere molto profondo. L'acqua arrivava soltanto alla vita di Neja e alle spalle di Mingia, ma più si avvicinavano alla grotta, più si abbassava. Eppure, quando Neja aprì gli occhi sott'acqua, la superficie parve essere lontanissima e il fondo largo quanto il palazzo di Arlong stesso. Scorse una tenue luce verde risplendere sul pavimento della caverna. Vide volti bellissimi ma privi di occhi, visi umani affondati nella sabbia e nel corallo, e un infinito mosaico tempestato di monete d'argento, vasi di porcellana e lingotti d'oro. Un letto di tesori che si estendeva interminabile nella caverna, fin dove giungeva la luce. Vide un lampo di movimento, qualcosa di scuro in controluce che sparì alla stessa velocità con cui era apparso. In quelle acque c'era qualcosa che non andava. Qualcosa si era allungato e aveva alterato le proprie dimensioni. Ciò che doveva essere superficiale e rilucente era invece profondo, profondo, oscuro e terribilmente, ipnoticamente silenzioso. Nella quiete, Neja udì il flebile suono delle grida del fratello. Neja scalciava disperato per risalire in superficie. Quando infine riemerse dalle acque, le secche erano tornate semplici secche. Ansimando, si asciugò l'acqua dagli occhi.
«Mingia!»
Il fratello non c'era più. Il fiume era tinto di venature cremisi, alcune delle quali erano solide, grumose. Neja sapeva cosa fossero.
«Mingia!»
Le acque erano calme. Neja cadde in ginocchio in preda ai conati. Il vomito si mischiò alle macchie di sangue nell'acqua. Udì un tintinnio contro le rocce. Abbassò lo sguardo e vide una cavigliera d'oro. Poi si accorse di una scura figura spuntare davanti alla grotta. Udì una voce giungere dal nulla e fargli vibrare le ossa. «Ciao, piccolo!» Neja si mise a urlare.
Parte prima, capitolo 1. All'alba, la procellaria entrò nel porto di Adlaga, fendendo la nebbia vorticosa che avvolgeva la città. A causa della furia dei soldati federati durante la terza guerra dei papaveri, i controlli di sicurezza del porto non erano ancora stati ripristinati. E, soprattutto quando si trattava di una nave mercantile battente bandiera della milizia, quasi inesistenti. La procellaria superò senza problemi gli ufficiali portuali adlaghiani e gettò l'ancora il più vicino possibile alle mura della città. A prua, Rin si tirò su, cercando di celare gli spasmi agli arti ed ignorare il dolore lancinante alle tempie. Desiderava ardentemente dell'oppio e non c'era modo di procurarselo. Doveva rimanere vigile, operativa, lucida. La procellaria urtò la banchina. I zeche si radunarono sul ponte superiore, con lo sguardo trepidante rivolto al cielo plumbeo, ad aspettare. Ramsa sbatté i piedi sul ponte,